Amici ascoltatori, buonasera. Nella scorsa trasmissione ci siamo fermati al 1976 ed in questo periodo caratterizzato da un'Italia irrequieta, in Umbria arriva moltissima gente. Una parte del pubblico, fortemente politicizzata, tende a creare problemi e strumentalizzazioni di vario tipo. E neanche questa manifestazione si salva. Vengono fischiati grandi artisti come Chet Baker e Stan Getz, perché bianchi e borghesi. Ma già tutto il mondo è paese, e come accadde a Newport, pure ad Umbria Jazz vi fu un acceso confronto fra le forze politiche locali e gli ambienti culturali, e gli organizzatori, per evitare problemi e rischi di vario genere, annullarono l'edizione del 1977. Ma adesso, tra una lite ed un fischio, intanto ci ascoltiamo un brano col sax di Stan Getz, un personaggio la cui vita non si può definire tranquilla e serena. I soliti problemi di alcol e droga così presenti nelle biografie dei migliori musicisti. Tuttavia, le sue debolezze non entravano nel bocchino del sax e come iniziava a suonare lo strumento creava un mondo di dimensioni fantastiche, come un remida delle note che trasformava in oro ciò che suonava. Il pezzo si intitola Magna du Carnaval. Siamo nel 1976. Thank you. Dagli anni 80 in poi il festival ha ospitato anche musicisti del genere blues rock, fra i quali B.B. King, Carlos Santana, il chitarrista Steve Ray Vaughan, Sting ed Elton John. Ora la versione umbra della bella Europe di Santana.
Thank you.
Dopo l'anno sabbatico, l'Umbria Jazz del 1978 si adoperò affinché l'abbraccio della folla potesse allentarsi. Tuttavia, un festival che perde pubblico non è una bella referenza. E dunque, per favorire la distensione, viene lanciata una nuova formula, che doveva essere destinata a dividere le legioni di spettatori e saccopedisti. Due concerti in contemporanea in due città diverse. Ma alla prova pratica l'idea funzionò solo a Perugia e a Terni. Nelle altre città fu un disastro. Concerti saltati, problemi di ogni tipo. Finì così la prima vita di Umbria Jazz. Tuttavia, riguardando un attimo indietro, anche in quell'anno la musica fu superba, come Lionel Hampton alla testa di una All Stars Big Band con Dizzy Gillespie come ospite e che ascoltiamo in un brano registrato in quell'anno.
Thank you.
vi furono anche Freddie Hubbard in quintetto, la big band di Buddy Rich, Carla Bley, il sestetto di McCoy Tyner, ma soprattutto il trio di Bill Evans, dove risbuccava la batteria il grande veterano Philly Joe Jones, protagonisti di un set indimenticabile a cui si aggiunse il sassofonista Lee Konitz. Ecco Freddie Hubbard e il suo quintetto in Nardis. Il festival di conseguenza divenne poco gestibile. All'edizione del 78 non ne seguirono altre fino al 1982. Serviva una pausa di riflessione. La manifestazione quindi rinacque nel 1982 con molti cambiamenti. Gli enti regionali di promozione turistica, espressione di tendenze politiche, non entrarono più nella gestione. Si introdusse per la prima volta il biglietto d'ingresso per i concerti più importanti. Alcuni si tengono al settecentesco Teatro del Pavone, altri allo Stadio Curi. Sarah Vaughan in quell'occasione cantò al Teatro Pavone Misty. I can't understand. I get misty just holding your hand.
Knowing my right foot from my left, my head. honesty and too much in love. I'm just too misty and too much in love.
Allo stadio Curi invece si esibirono Miles Davis, i Manhattan Transfer, Sting e Gil Evans. Questa è la performance dei Manhattan al Curi.
I'm only grooving, it's just begun. For brothers who are blowing our horns, we got a little message that you're gonna enjoy. And it's in the Dodge of the Flash. So sit down if you reach a show, and if you ever had a can't forget it, it's time to relax. You might as well admit it, with the best that ever did it, but it can show it's a show. And knowing we're gonna let you listen to us one by one, for brothers who are blowing our horns.
How'd you do? Talking about you, it's very nice to know you have been to take a time to listen and blow. Cause as sure as I'm born, I'm blowing my horn. Baby, I'm blowing, suiting it up. And I hope you dig the sounds will make a more than any other. Now I must go, for it's time for you to listen to my other brother.
If you can chicks talk about me, you better go and see. I'm hip that she knows I wanted very much to meet you. That's the reason I've been blowing so snappily. I don't know what you got, but it thrills me, and I hope to have a lot, cause it puts me clone first, oh, baby. Now if you'd like to dig my other brother, you're gonna have to turn the record over.
Hey, who you talking about? Say, who you talking about? Did he say, didn't you your other brother? Cause in case I heard it talking about three, that's me. Plus I need you, how to do, how about you, another snap? How was everything bad? What do you say, I leave this jazz up to my sister?
We're in the modern school, we always play cool, we never play the fool. The hawk is them streets, just like a seal on the show. But we don't go for the one we blow.
I hold lackaday, boy, it's a natural fact. I ain't no kin, but I would like to get in
here. Well, get out of here, get out of here, get out of here. Fellas,
we appreciate a maker new man. We must ask you to apologize for that. Come on, is it a man?
For brothers, for brothers, for brothers. Although we sound like more for brothers, for brothers, for brothers. We're really only four.
We like to go, but we don't know how time can fly and how an hour can pass away. We wish the time would never go so we can take our time to blow to judge the day.
For brothers, for brothers.
It's really a pleasure and I hope I don't look silly to you. Over the story that I told that upset you.
Start away conclusion, we are hoping that you'll learn more.
So just before we go, we do what you said. I'm glad you let us show you how to do it.
Nel 1985 nacque l'associazione Umbria Jazz, che con il marchio Umbria Jazz di proprietà della regione gestisce il festival in ogni suo aspetto organizzativo, artistico e commerciale. In quell'anno Miles Davis, che apparteneva a una ricca famiglia della borghesia nera e l'abbandonò per intrupparsi con i musicisti di jazz, i Bappers per essere più precisi, diventando poi subito intimo amico e compagno di camera di Charlie Parker. grande musicista di grande talento ma anche grande drogato. Miles Davis comunque nell'85 allo Stadio Curie si presenta con questo pezzo dal titolo Time After Time. Thank you. La seconda vita della nuova Umbria Jazz si caratterizza con la stanzialità. Non è più un festival itinerante, ma si tiene quasi completamente a Perugia. I concerti serali sono ai Giardini del Frontone e fra gli artisti si ricordano Sonny Rollins, Randy Crawford, Michel Petrucciani, Phil Collins, Al Jarreau e Keith Jarrett. Ascoltiamo ora Petrucciani, un artista che, colpito dalla cattiva sorte nel fisico, sofferente fin dalla nascita di osteogenesi imperfetta, una malattia per cui le ossa non crescono e che lo costrinsero ad una statura inferiore al metro. Diventerà però uno dei migliori pianisti jazz e di musica classica francese e che sarà premiato col prestigioso Django Reinhardt Award, con la nomina di miglior musicista jazz europeo e con la Legion d'Onore. La sua partecipazione ad Umbria Jazz fu col brano Estate, che i diversamente giovani ricorderanno anche nell'interpretazione di Bruno Martini. Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. La scorsa settimana la nostra carrellata sui film girati in Umbria si era fermata al 1947. Ora, con un balzo di quasi 30 anni, arriviamo al 1972, quando Franco Zeffirelli diresse Fratello Sole, Sorella Luna, liberamente ispirato alla vita e alle opere di San Francesco e all'istituzione della Regola Francescana. Il film vinse il Davide di Donatello come miglior regia. La storia è arcinota. Francesco è il viziato e spensierato figlio di un ricco mercante di stoffe. Partito per la guerra contro Perugia, ritorna a casa cambiato nel fisico malato e nella personalità. È come invasato dall'amore di Dio, suscitando scandalo nei concittadini e la furia del padre. Ma quando getta dalla finestra tutti i preziosi tessuti del genitore per regalarli ai poveri, viene condotto davanti al vescovo per una giusta punizione. Francesco allora abbandona i genitori ed inizia una vita di preghiera, convertendo alle sue idee il suo amico veterano della guerra, Bernardo, che diventa il suo primo seguace, a cui si aggiungeranno altri amici, e Chiara, una bella e dolce ragazza già amica di Francesco. Molti giovani seguono il suo esempio, restaurano un rudere di chiesa e in poco tempo il loro stile di vita diviene molto popolare ad Assisi, tanto che tutti cominciano a seguire le messe di Francesco. Un giorno decide di recarsi a Roma per conoscere Papa Innocenzo III e chiedergli consiglio, ma nel bel mezzo dell'incontro critica aspramente gli alti dignitari presenti per il loro vistoso lusso, tanto che questi chiamano le guardie per farlo arrestare. Il Papa, dopo un primo momento di sconcerto, intuita la carica morale del giovane e dei suoi seguaci, li benedice e crea per loro l'ordine francescano. Il film venne girato in diverse location in Umbria, dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini alla piana di quel paese chissà se sarà mai ricostruito, che è Castelluccio di Norcia. Altre scene sono girate nei vicoli e nel Palazzo dei Consoli di Gubbio, mentre la scena finale, in cui Francesco incontra il Papa, è stata girata nel Duomo di Monreale, in Sicilia. La colonna sonora è stata composta ed eseguita da Rizzo Ortolani, di cui ascoltiamo Dolce Sentire. Thank you. 1966, nella tenuta di Fiore, poco lontano da Todi, Pupi Avati gira un film non molto conosciuto, L'Arcano Incantatore. La storia si svolge nel 1750. Il seminarista Giacomo Vigetti è costretto a lasciare Bologna per evitare una condanna per aver indotto una ragazza ad abortire. Il giovane, alla ricerca di un rifugio, viene indirizzato ad una villa in cui incontra una vecchia dama che, nascosta dietro ad un affresco, lo vincola con un giuramento di sangue, impegnandolo a portare a termine un incarico che gli verrà affidato. Su indicazione della misteriosa signora, il ragazzo si rifugia a Medelana, nell'Appennino bolognese, per svolgere la funzione di segretario al servizio di un enigmatico personaggio, un monsignore allontanato dalla chiesa per i suoi studi sull'occulto, che gli valsero la nomina di Arcano Incantatore. Questi vive in un'abitazione isolata circondato dai volumi di una gigantesca libreria. Giacomo deve sostituire Nerio, il suo precedente aiutante, morto in circostanze non chiare e su cui circolavano voci ambigue. Il monsignore rende partecipe il giovane agli esperimenti cui si dedica. I due stringono una sorta di amicizia e il ragazzo si convince in fretta che nelle ricerche telepatiche e magiche del suo maestro non ci sia nulla di sinistro o misterioso. Tempo dopo, in paese comincia a girare la voce che Nerio stia ritornando in vita. Giacomo viene a saperlo e lo comunica all'anziano, che non vi dà peso, e lo esorta a non credere alle dicerie malevole sul suo vecchio aiutante. Tuttavia, una notte Giacomo riesuma il corpo di Nerio e lo porta al parroco del paese. Qui si scopre con stupore che il cadavere è quello del monsignore. Giacomo si rende così conto che l'arcano incantatore è in realtà Nerio, che vistosi scoperto tenta di ucciderlo, ma per sua fortuna riesce a fuggire e a salvarsi. E per chiudere in bellezza, anzi in dolcezza, non poteva mancare Lezioni di cioccolato, film girato nel 2007 da Claudio Cupellini a Perugia. Mattia è un uomo amorale e senza scrupoli, titolare di una piccola impresa di costruzioni. Un giorno uno dei suoi operai, Kamal, un egiziano lavoratore in nero, ha un incidente in cantiere. Cadendo da un tetto si rompe entrambe le braccia. Mattia lo prega di non raccontare niente alla polizia per via della mancanza delle misure antinfortunio. Kamal gli fa una proposta. Lui prima era pasticcere di datteri in Egitto e non lo denuncerà solo se seguirà al suo posto, sotto falsa identità, il corso da pasticcere presso la Perugina, al quale si è iscritto per imparare a fare cioccolatini. Per la ricorrenza dei 100 anni della Perugina, il migliore del corso vincerà un finanziamento per aprire una cioccolateria. Mattia accetta ed inizia svogliatamente a frequentare il corso, fin quando il maestro cioccolatiere lo assegna alla bella alunna Cecilia perché lo segua come tutor. Complice la cioccolata, Cecilia e Mattia Kamal si innamorano, ma il travestimento di Mattia non dura molto, infatti viene smascherato durante un controllo medico. Cecilia scopre di essere stata ingannata e lo lascia. Mattia, dopo questa esperienza, decide di cambiare vita e di essere più attento nei confronti del prossimo, mentre il vero Kamal chiede di essere ammesso all'esame finale del corso. Naturalmente vincerà il primo premio, col cioccolatino Bacio Italo-Egiziano ai datteri e alla nocciola, chiamato I Love Shamira, in onore della moglie. E Mattia e Cecilia? Beh, il film è a lieto fine. Chiudiamo anche noi in bellezza con una rarità, una registrazione tratta da un raro filmato di Tiger Reggae del 1960, eseguito dalla Jazz Dixieland Band, che vede nel gruppo Pupi Avati, uno dei nostri registi di questa sera, con l'ineguagliabile Lucio Dalla. Ecco. Thank you. Vi aspetto all'appuntamento della prossima settimana, ma prima di lasciarvi alle trasmissioni che seguono, good night and good luck.